Come un diamante in mezzo al cuore, Mia Martini. Eravamo proprio giovani, con le pezze al culo e l'olfatto nell'avvenire. Eravamo io e Dimitri. La penisola che cercava di agganciare il trenino lento della modernità. Un via vai di frigoriferi e lavatrici, gli anni 50. L'uscita luminosa dal pozzo della fame, della carestia, dei morti e dei dispersi al freddo vero. Si piangeva del passato, si rideva del futuro, dovunque. Sgominate le mezze tinte, ecco la vita. Ma della vita sapevamo solo che ci aspettava, ad ogni angolo di strada, nient'altro. Si fluttuava a tentoni, come a mosca cieca con le ragazze, elemosinando lo sfioramento casuale di un seno. Non sapevamo niente, eravamo proprio ragazzi. L'erotismo era la tenerezza, il sesso un'oscurità che nessuno svelava. Io e Dimitri, vergini e bambini con la barba. Io buttavo giù canzonette, troneggiavo sul foglio fiorellini e prati lunghi, scuotevo picnic, una novità, credendo di agganciare le trasgressioni del futuro, figuriamoci. Raccontavo di sorelle grandi, le mie, che sbattevano le porte di fronte a una serie ininterrotta di rifiuti paterni, il massimo del dolore che percepivo. Deliravo sugli amori sfocati, perché non ne sapevo nulla. Portavo questi temi al sommo Repetto. Non li leggeva neanche, come se li avesse letti. Aveva tutta la ragione del mondo. Diceva: ti devi fare. Poi, bellissimo e meraviglioso, si riagganciava al telefono, la sigaretta penzoloni nella bocca e stabiliva date di concerti in luoghi che mi sembrava si dovesse varcare l'oceano per raggiungerli. E invece bastavano 3 ore scarse di automobili. Di fronte a misteriose richieste telefoniche, menefreghista e superiore, inanellava una lunga atonale catena di no, mentre la cenere gli cadeva sulla bianca camicia inamidata. O a terra, la lasciava lì, nessuno aveva il potere di fargliela spazzar via. Poi si passava con noncuranza una mano nei capelli e biascicava: mi hanno proprio scocciato. Chi lo aveva scocciato non era dato sapere a uno come me. Era Dio, travestito da cantante. Io e Dimitri ci affacciavamo su via Caracciolo. Era la nostra finestra, proni sulla balaustra, le mani intrecciate, il mento posato sopra, uno di fianco all'altro, amici e sfortunati, fissavamo la sagoma sdraiata di Capri. Lontana come la luna, mitologica come la depravazione, nelle nostre speculazioni, Capri, nella nostra colletta di mezze frasi rubate agli adulti nei bar, nei tavolini, nelle auto parcheggiate davanti agli chalet, coi finestrini abbassati e le coppie fatte che attendevano il cameriere coi primi martini. Ma tu lo sai veramente come si scopa? Spossato, imploravo Dimitri, e lui, deluso dall'inesperienza: no, ma ho qualche sospetto. Allora ridevamo per 20 minuti, per poi dissolverci in un silenzio faticoso, fatto di un'attesa straziante e un pensiero: quand'è che ci diranno veramente le cose come stanno? Non riuscivamo neanche a immaginare lontanamente di poterle vivere quelle esperienze, ci sarebbe bastata l'informazione. E poi, quieti, supini sugli scogli, le mani ad accarezzare le alghe lisce, avremmo atteso il nostro turno, con una pazienza da immortali, così ci si sente da ragazzi, immortali, e pieni di una voglia senza direzioni precise, ma una voglia smodata, famelica. Abbiamo trascorso tutta la giovinezza con le bocche aperte, ad aspettare qualcuno che ci imboccasse col cucchiaino della vita vera. Finalmente, dopo aver consumato centinaia di gomiti di camice sulle balaustre di via Caracciolo, si presentò quel cucchiaino. Si chiamava Eleonora Fonseca, baronessa, vedova, 56 anni in evidente sovrappeso. L'agganciò Dimitri, tramite un'amica della cugina di una nipote della sorella di una comare di sua madre. Dunque, ecco a voi la baronessa Eleonora, alias il cucchiaino. Alloggiava come un'imperatrice nel rione Sirignano, il minuscolo quartiere dei nobili ricchi, in una casa che io, la prima volta, scambiai per un museo, tanto che chiesi: scusi, signora, dov'è la sua casa? Lei non mi rispose, esperì solo una leggera torsione della nuca striata dal rossore di rughe oblique che, tradotta, voleva significare: questa è la casa, deficiente. Ma per capire perché prendemmo a frequentare con straordinaria intensità casa Fonseca, bisogna per forza prima capire chi era, chi è, chi sempre sarà Dimitri, il Magnifico. Profilo da statua greca, alto, fisiologicamente tonico, elegante come Porfirio Rubirosa, attraversato da varchi improvvisi di goffaggine che stonavano con la sua oggettiva bellezza, di una curiosità onnivora e impressionante, Dimitri ha sempre perseguito con un accanimento instancabile una cosa sola nella vita: non lavorare. Per quanto remota come ipotesi, tuttavia, lo spettro di un eventuale impiego faceva ammalare Dimitri. Proprio una somatizzazione istantanea e sconcertante. Conati di vomito, nausea, pallore, macchie rosse sulla pelle, psoriasi sul viso e sulle orecchie, inappetenza, mutismo e depressione. Non sto scherzando, perché non c'era da scherzare. Anche i suoi genitori lo sapevano ed evitavano il discorso per paura di perderlo e di doversi ritrovare a piangere al camposanto un figlio nel fiore degli anni. Guai a dire in presenza di Dimitri che qualche figlio di parenti faceva un concorso per entrare in banca o all'Isveimer. Per carità, a casa di Dimitri erano cose che si raccontavano sottovoce, con l'accortezza di andarle a dire in un'altra stanza. Ci si chiudeva a chiave in bagno con un'aria da complotto brigatista, si apriva l'acqua per non far sentire, si tirava lo sciacquone per fare altro rumore e poi la madre, in preda a una pena che l'avvicinava a grandi falcate alla morte, sussurrava al padre: «Ma lo sai che quel cretino di Gigino, il figlio del portiere, è entrato al Banco di Napoli? E Dimitri che farà?» E il padre, un uomo buono come i primi cocomeri dell'estate, sentenziava pacato e ostaggio del destino: «Anche lui troverà la sua strada». Non ha trovato la sua strada, Dimitri. Appassionato di qualsiasi cosa, refrattario alla routine per più di 3 giorni, discontinuo e umorale come Marilyn Monroe, ha tentato tutte le imprese più stravaganti che gli consentissero in una sola settimana di accumulare quel miliardo che gli doveva bastare per vivere di rendita e scorrazzare a cicli continui per Capri come una regina. Dunque, per raggiungere questo obiettivo irraggiungibile, ha provato a mettere su un'impresa che vendeva bombole da sub di nuova concezione. Ha provato a vendere le Alfa Romeo agli arabi, ha impegnato capitali altrui in una casa editrice che doveva pubblicare rigorosamente letteratura erotica, possibilmente con una prevalenza di scene di carattere anale. «La gente va cercando un tabù, Tony», mi diceva convinto assai. Poi ha fatto il manager di un'attrice danese bella e fredda come una stalattite. Ha importato tappeti obbrobriosi da un paesello del Tibet. Ha progettato un leggio per quando si sta seduti al gabinetto. Ha brevettato e commercializzato un cioccolatino con ripieno di provola affumicata. Ha organizzato finti pellegrinaggi a Lourdes ingannando vecchi e malati. Si è spacciato per un sapiente valutatore di diamanti, mandando sul lastrico gente che aveva risparmiato per 4 generazioni. Ha finto di saper disegnare complicati giardini all'inglese per gli arricchiti della Brianza. E altre migliaia di imprese di cui non riesco più a tenere il conto. Ha sempre, dico sempre, fallito. Non è riuscito da una qualsiasi, a vostro piacere, di queste attività a guadagnare neanche 2.000 lire. E lo sapete com'è andata a finire? Vive a Capri. Scorrazza tutto l'anno come una regina, tramortisce i cuori di 2.000 femmine a stagione, veste come Porfirio e lo sapete come fa? E lo aiutiamo noi, i suoi amici di gioventù, io, Peppino di Capri, Aldo e Patrizio. E poi dicono che non sono un uomo buono. Ma questo è altro per Dimitri il Magnifico. Ci tassiamo tutti i mesi, facciamo la colletta e gli facciamo trovare i soldi fingendo, per non umiliarlo, che sono i proventi dei diritti di 2 sigle televisive che propose molti anni fa, senza ottenere risposta, a Corrado Mantoni. Dato che detesta la televisione e non la guarda mai, è convinto che Corrado usi ancora quelle 4 note insulse per i suoi programmi e se ne vanta al bar in piazzetta raccogliendo smarriti mutismi di incomprensione. Peppino, invece, gli ha praticamente regalato la dépendance della sua villa, mentre Dimitri, scrupoloso, annota e somma da 20 anni il canone mensile che non gli ha mai dato una sola volta che sia una a Peppino. Ogni mese Dimitri gli dice candido: «Puoi pazientare per questo mese, Peppino?» E quello, cercando di trattenersi dal ridere, assume i contorni della serietà e dà sempre la stessa risposta. «Sì, Dimitri, posso pazientare, ma che non diventi un'abitudine». «L'abitudine dura da 20 anni, dicevo, e durerà fino alla morte di uno dei due».